State ascoltando SBS Italian.
Sono oltre 700 le persone arrestate nelle ultime 48 ore per aver partecipato alle proteste contro il presidente Alexander Lukashenko e la sua vittoria alle elezioni presidenziali del 9 agosto, secondo molti stravolte da brogli diffusi. Almeno 500 persone sono state fermate nella capitale Minsk, dove si stima che oltre 100.000 manifestanti siano scesi in piazza contro il regime. Ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato.
La situazione in Bielorussia rimane estremamente complicata. Rimane complicata perché da una parte abbiamo il presidente Lukashenko circondato dalle forze dell'ordine, dai militari e da tutto l'apparato della sicurezza, e dall'altra parte invece abbiamo la popolazione che continua a protestare tutti i weekend, sia il sabato che la domenica. La popolazione scende in piazza per le strade, non solo a Minsk ma in tutto il paese, e puntualmente vi sono arresti, vi sono scontri di lieve entità, non più come quello che è avvenuto e abbiamo osservato dopo la conclusione delle contestate presidenziali del 9 agosto, ma sono manifestazioni pacifiche in uno scenario di sciopero generale ovunque, e l'economia bielorussa sta collassando. Sabato passato sono scese per le strade le donne a Minsk e vi sono state forti colluttazioni, vi sono stati anche dei fermi, degli arresti, mentre domenica, stiamo parlando sempre a Minsk, abbiamo osservato una vera e propria fiumana di gente, 100-150.000 persone, e circa 770 persone sono state fermate, identificate. Ci sono i carceri preventivi che sono pieni di gente, i leader della protesta, delle opposizioni rimangono in carcere. All'estero si trova la candidata delle opposizioni, Svetlana Tikhanovskaya, e lei sta continuando con la sua attività diplomatica di contatto in Occidente, mentre l'Europarlamento sta discutendo le sanzioni da elevare contro la Bielorussia.
Intanto Lukashenko ha fatto visita al suo omologo russo Vladimir Putin. L'incontro fra i due leader è avvenuto a Sochi, la città sul Mar Nero nota per aver ospitato le Olimpiadi invernali nel 2014. I contenuti del vertice non sono stati resi noti e si sono conclusi senza la tradizionale conferenza stampa congiunta, ma Giuseppe D'Amato ha confermato che l'incontro è servito a Lukashenko per ottenere aiuti economici da Putin.
Come dicevamo, la situazione economica e finanziaria della Bielorussia è estremamente precaria, perché non abbiamo soltanto la crisi provocata dal Covid, ma abbiamo adesso anche quella provocata dalla crisi politica, e di conseguenza l'economia è mezza ferma, le fabbriche lavorano a singhiozzo, ci sono scioperi qua e là, e logicamente Lukashenko si è recato dall'unico alleato che gli è rimasto, Vladimir Putin, e da Putin a Sochi sul Mar Nero ha ottenuto 1,5 miliardi di dollari. Questo non deve essere sorprendente, già da tempo l'economia bielorussa non andava bene, ricordiamo che gli stipendi erano terribilmente bassi e una parte della forza lavoro bielorussa era stata costretta ad emigrare all'estero, soprattutto in Polonia, quindi diciamo che la protesta ha dei connotati socio-economici ben definiti, e Lukashenko è al potere da 26 anni e la gente chiede un cambiamento proprio per questa ragione. Lukashenko ha affermato di voler arrivare ad una pacificazione nazionale, andando a definire una nuova costituzione del paese, ma in precedenza, negli anni passati, Quando la situazione era certamente più stabile, Lukashenko aveva riformato altre tre volte la Costituzione, ma alla fine il risultato era sempre quello, ossia il rafforzamento dei poteri presidenziali. Adesso le opposizioni non stanno più a questi giochetti, vogliono assolutamente elezioni libere entro 6 mesi. Ricordiamoci che le ultime presidenziali sono state segnate da brogli diffusi, falsificazioni, addirittura non si sa più dove sono finite le schede con i voti, insomma una situazione assolutamente intollerabile e Mosca teme soprattutto di perdere all'interno dello spazio ex sovietico un alleato estremamente importante e non può permettere assolutamente che qualche altra potenza possa mettere i piedi nel suo cortile di casa.
Non si spegne intanto l'eco della vicenda legata all'avvelenamento del leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny. Altri laboratori in Francia e Svezia, oltre a quello in Germania, hanno confermato l'avvelenamento col Novichok del principale avversario politico di Putin. La Russia continua tuttavia a respingere le accuse e, secondo Giuseppe D'Amato, la vicenda è molto più complessa di come possa apparire a prima vista.
La questione Navalny è una questione estremamente complicata perché Navalny ha un numero di nemici impressionante, anche perché la sua crociata anticorruzione è una crociata contro l'intero establishment russo, non solo contro il Cremlino. Certo che è una situazione estremamente grave per la Russia, anche perché l'Europa in particolare nei prossimi giorni vuole definire sanzioni economiche e politiche contro il Cremlino, contro la Russia politica e questo è assolutamente difficile da poter digerire da certi ambienti, soprattutto si rischia il fermo definitivo del progetto di raddoppio del gasdotto sotto al Baltico e questo comporterebbe una perdita dal punto di vista geostrategico, geopolitico, dal punto di vista energetico enorme e la Russia una cosa del genere non se lo può permettere in una situazione economica come l'attuale. Dietro alle quinte si dicono tante cose, una fra queste è che Navalny può essere stato avvelenato da qualcuno che ha avuto accesso a questo tipo di tossina estremamente letale e proprio per questo la Procura Generale russa ha posto dei quesiti ai colleghi tedeschi in maniera tale da perlomeno andare a definire quale tossina in particolare del Novichok si tratta. A questo punto potrebbe essere più semplice riuscire a capire di che cosa chi può aver fatto una cosa del genere. Francamente sembra poco credibile la versione delle opposizioni secondo cui vi sia stato una qualche indicazione politica. Secondo alcuni quotidiani vi è stato qualcosa di diverso, ossia vi sono state delle strutture deviate che hanno accesso o che hanno avuto accesso a certe strutture militari che hanno messo in atto questo attentato. Non sarà facile riuscire a scoprire la verità, ma speriamo che in realtà qualcosa di più lo si riesca a sapere.
La Russia è intanto andata alle urne lo scorso fine settimana per rinnovare le amministrazioni locali. Russia Unita, il partito legato a Putin, ha ottenuto un successo generalizzato, ma a Tomsk, proprio la città dove Navalny è stato avvelenato, due suoi candidati sono riusciti ad essere eletti. Ascoltiamo ancora Giuseppe D'Amato sull'importanza di questo voto.
Le elezioni regionali che si sono appena tenute in Russia sono state estremamente importanti. Si è votato in 41 degli 85 soggetti della federazione. Sono stati importanti perché sono state il prologo o perlomeno si sono fatte le prove delle elezioni nazionali parlamentari del prossimo anno per eleggere i rappresentanti alla Duma. Cosa si è capito? Si è capito che in presenza di un forte controllo mediatico da parte del potere centrale, Russia Unita, che rappresenta l'espressione più importante del putinismo, ha vinto praticamente ovunque, anche se si sono registrate a un livello più basso, ossia a livello municipale, si sono registrate delle defezioni, quindi dei passi indietro. Importante è l'affermazione delle opposizioni e dei candidati legati appunto ad Alexei Navalny. A Novosibirsk, che è una delle città più grandi di Russia, sono stati eletti 5 rappresentanti di Navalny, a Tomsk 2. Diciamo che queste persone avranno una tribuna diversa rispetto alla solita, e da questa tribuna potranno far passare certe idee. Il Cremlino, o perlomeno le strutture politiche che gestiscono il sistema politico russo, hanno creato dei partiti satellite che hanno tentato di raccogliere i voti in uscita dai partiti tradizionali, quelli che sono rappresentati finora alla Duma. Diciamo che il tentativo non è andato benissimo, però qualche nuova compagine all'orizzonte si vede, e queste nuove compagine certamente parteciperanno alle elezioni del prossimo anno.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.